Il tempo di star bene, uno spazio di 12 minuti tutto dedicato al benessere a cura della redazione del mensile Star Bene.
Il caffè espresso, un rituale quotidiano irrinunciabile legato alla nostra cultura, è entrato a pieno titolo a far parte dell'identità nazionale. Dietro la parola caffè c'è il rituale della preparazione che si sta perdendo un pochino con l'utilizzo delle capsule, purtroppo. C'è quello che il caffè rappresenta a livello di socialità. Bere un caffè corrisponde a fare una pausa, a fare quattro chiacchiere. E poi, legate al caffè, ci sono tante altre motivazioni che ce lo fanno amare, anche se di fatto non ha radici italiche. Ci sono anche tanti falsi miti, va detto. Star Bene di questo mese ha preparato un servizio che ristabilisce alcune verità e offre molte informazioni utili. Ne parliamo con Simona Lualdi, giornalista di Star Bene. Benvenuta.
Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Simona, quali sono le varietà di caffè che usiamo abitualmente, quelle più presenti nelle nostre case?
Certo, allora, intanto, il titolo dell'articolo è Caffè, un piacere che fa bene, quindi noi di Star Bene non potevamo non occuparcene. Noi abbiamo concentrato l'attenzione su quelli che sono proprio gli effetti benefici di questa bevanda, che io documentandomi ho trovato sorprendente. È una cosa che mi ero sempre chiesta, perché a volte, sai, entrando nelle caffetterie che ormai sono sempre più glamour, offrono varietà anche di gusti e sapori proprio legati al caffè,
mi ero anche sempre caffè fantasiosi, anche caffè fantasiosi, esatto, che sono tutto fuorché caffè, anche di caffè, esatto, hanno solo il nome. Vero?
Esatto. Però mi ero sempre incuriosita sulla differenza fra quelle che sono le due principali varietà della pianta, che sono l'arabica e la robusta. Allora, l'arabica è quella che ci regala un caffè più aromatico, addirittura gli esperti dalle papille più sensibili lo definiscono dal sentore di cioccolatoso e quindi sfido chiunque.
Io questa differenza mi sfugge alquanto, ecco, devo dire.
Ecco, però magari uno può provare, no? A mentre si sorseggia il suo caffè, a cercare di sentire, no? Ecco, ed è caratterizzato anche da una crema di colore nocciola chiaro, ok? Questa è la qualità che viene definita più pregiata, perché che è una pianta più delicata, più difficile da coltivare. Quella tendenzialmente più diffusa che troviamo normalmente è la robusta, che ha un aroma più intenso, quindi del nostro caffè forte, in fondo quello a cui siamo un pochino più abituati, e ci dà un caffè più scuro, marrone. Però già queste indicazioni ci possono aiutare anche quando magari andiamo a comprare il caffè confezionato, no? Sulle confezioni spesso
quindi
c'è
anche una differenza di prezzo? C'è l'arabica costa più della robusta? Aiutami.
L'arabica in genere, appunto, essendo più pregiata, ha un prezzo maggiore. Si trovano anche, credo, mischiate, però non vorrei addentrarmi in...
No, non entriamo in miscele.
Il miscele che non conosco, ecco. E però questo è già secondo me un primo un indicatore, no? Che ci può aiutare, certo, anche in base al nostro gusto. Ecco, come dicevamo, noi ci siamo concentrati sugli aspetti benefici del caffè, no? Perché il caffè è uno degli alimenti tra i più ricchi di antiossidanti, quindi questi benefici antiossidanti che ci aiutano proprio per preservare la salute e anche l'efficienza, la giovinezza, mettiamola così, delle nostre cellule.
Perché questa azione è un'azione antinfiammatoria e influirebbe positivamente anche sul sistema neurovegetativo.
Certo.
È,
e poi
vero?
Contrasta, sì, gli antiossidanti poi ormai lo sappiamo, hanno questa azione di contrasto contro gli antiradicali liberi e quindi diciamo contengono, limitano, dando un aiuto contro gli effetti infiammatori, perché in realtà noi pensiamo, quando pensiamo al caffè, pensiamo caffeina, ma quello che ho scoperto,
certo,
per esempio, che è solo la caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, parliamo del chicco verde, perché poi con la torrefazione, con il processo di torrefazione, sì, un po' perde, però mi spiegava il tecnologo alimentare, il nostro esperto, il dottor Donegani, che si perdono alcune sostanze ma se ne formano altre, per cui l'effetto benefico rimane. E beviamoci sto caffè, stiamo sereni, facciamoci le nostre pause, godiamoci.
E quindi si beve un caffè perché ci tira su, no? Oppure siamo un po' stanchi, un po' sonnolenza, eccetera. Ma come agisce la caffeina sul sistema nervoso centrale? Quanto dura l'effetto stimolante?
Allora, dunque, l'effetto stimolante, mi spiegava in questo la dottoressa Diana Scatozza, la nutrizionista, che ha effetto tra i 15 e i 45 minuti dopo l'assunzione del caffè ha il massimo effetto. No, io mi bevo il caffè, ma questo l'abbiamo sperimentato tutti, no? Chi più che meno, e chi quasi immediatamente, insomma dopo una decina di minuti, comincia questo effetto. Perché? Che cosa succede? La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale, perché essendo liposolubile riesce a passare rapidamente attraverso questa membrana che riveste e protegge il cervello, e quindi entra, diciamo, nel circuito neuronale, stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina e quindi attiva, dà uno sprint, mettiamola così, alle nostre funzioni cerebrali, e quindi lo sperimentiamo, no? Però c'è anche la spiegazione scientifica al fatto che bevere, ehi là, stamattina è andata così, bere il caffè migliora la memoria e l'attenzione. Ecco, c'è un discorso anche curioso che io ho scoperto. Sai che ci sono persone che dicono no, il caffè dopo cena, dopo non dormo, e chi invece tranquillamente... Ecco.
Io sono una di quelle, solo decaffeinato, ecco, altrimenti guardo soffitto tutta la notte. Invece...
E invece, allora, anche in questo caso c'è una spiegazione scientifica, perché per alcune persone l'effetto della caffeina, diciamo l'effetto stimolante della caffeina, si esaurisce nel giro di un paio d'ore, mentre in alcuni soggetti questo effetto può prolungarsi anche per 8-12 ore, per cui se lo bevi dopo cena chiaramente interferisce con il tuo ritmo del sonno, no? Ecco, è una predisposizione genetica, cioè dipende dai geni, per cui c'è chi ha maggiore capacità di metabolizzare la caffeina, cioè dipende dalla capacità del fegato di digerire e smaltire più o meno velocemente la caffeina. Quindi così,
diciamo che l'effetto stimolante non è uguale per tutti, dipende.
Ciascuno
si regola,
Resisce.
Esatto.
Beh,
evidente. Senti, effetti, Simona, effetti benefici del caffè anche per le donne in menopausa. Perché è considerato un alleato del benessere femminile in questo periodo di vita, in questo momento di vita? Momento, a volte
perché,
anche lungo,
allora,
momentone.
Chiamiamolo momentone, effettivamente è un momentone. Chi ci sta passando lo sa bene. Allora, cosa succede in menopausa? Che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo, che è diventato un leitmotiv delle nostre esistenze, non si fa altro che parlare di colesterolo buono e cattivo, ecco, quindi i livelli del colesterolo totale e cattivo subiscono un'impennata, perché prima la presenza degli estrogeni contribuiva, diciamo, a mantenerlo nel range salutare. Allora, sono proprio questi antiossidanti presenti nel caffè che aiutano a ridurre proprio l'effetto del colesterolo cattivo. Quindi, insomma, lo tengono sotto controllo, ci aiutano a tenerlo sotto controllo, ecco, diciamolo così. Altro effetto in menopausa che a volte appunto dobbiamo così affrontare è quello delle variazioni di peso, no? Che facciamo, che menopausa si fa più fatica a mantenere, diciamo, certo, la bilancia, certo, sotto controllo. Ma come?
La barra
mangio
dritta.
Sempre le stesse cose, esatto. Eppure ho messo su un chilo, ho messo su 2 chili. Ecco, diciamo che anche in questo caso il caffè ci può aiutare. Certo, come sottolinea la nutrizionista, è un discorso che va inquadrato in una dieta equilibrata, quindi il giusto movimento, però su quella parte su cui noi non possiamo più intervenire, diciamo, il caffè ci può dare una mano. Perché? Sempre a proposito di ricchezza, no? di queste sostanze benefiche contenute nel caffè, i polifenoli appunto del caffè, scusa un attimo, i polifenoli del caffè agiscono sul glucosio, limitandone l'assorbimento, quindi ci aiutano insomma, a contenere gli zuccheri, e poi il suo effetto stimolante agisce anche sul metabolismo basale, no? Cioè quell'energia che noi utilizziamo per le funzioni quotidiane, alzarsi, camminare, muoverci, parlare, insomma lavorare, tutto quanto.
Allora, Simona, diamo qualche indicazione per gustarlo al meglio questo caffè?
Certo.
Perché io qua leggo delle indicazioni, sono interessantissime. Per esempio, la prima indicazione, secondo me, la conoscono in pochi. Avete presente quando al bar, insieme al caffè, ci viene offerto un piccolo bicchierino di acqua che noi puntualmente beviamo dopo il caffè? Ecco, errore, perché va bevuto prima. Prima, no? Per sciacquare la bocca e prepararla al gusto del caffè.
Esatto, esatto, questo è fondamentale, diciamo. Ecco, si beve prima, ma anche perché toglie, se vuoi, un po' quella sensazione magari che hai di sete, che non ti fa gustare meglio il caffè. E quindi prima beviamo l'acqua, poi non andrebbe macchiato. E qui, vabbè, si apre un mondo.
sì, davvero.
In realtà... allora, non andrebbe macchiato, poi chiaro, uno se lo prende come vuole, però allora i nostri esperti ci hanno spiegato questo, diciamo, da un punto di vista degli effetti, delle sostanze contenute, perché allora il latte, la presenza del latte vanifica l'effetto degli antiossidanti presenti nel caffè di cui abbiamo parlato prima, mentre sì, a loro volta gli antiossidanti presenti nel caffè vanno a inibire l'assorbimento del calcio fornito dal latte. Ecco, questo è una
quindi
cosa.
Quindi meglio berlo senza latte, diciamo, meglio non macchiarlo. Ecco,
non
naturale.
Macchiarlo.
E meglio naturale. Il caffè amaro, meglio il caffè amaro. Ma questo stiamo imparando a farlo, perché chi beve il caffè zuccherato, insomma, sono sempre meno quelli che lo bevono zuccherato.
Sì,
ci hai fatto
assolutamente.
Caso?
Assolutamente. Sì, io lo bevo non zuccherato.
Anch'io.
Perché obiettivamente, cioè, lo zucchero toglie un po' proprio di quello che è l'aroma specifico, no? Proprio l'aroma del caffè, quello che senti che quando esce, non so, dalla moca, o anche quando ti portano la tazzina fumante, ecco, ed è anche un peccato, no? Impariamo a gustarlo amaro.
Vero, vero. E poi ultima cosa, il fatto di conservarlo al freddo. Io questa cosa l'ho imparata di recente, di metterlo in frigorifero, addirittura nel freezer.
Sì, allora si può conservare sia in frigorifero che in freezer una volta aperto, questo perché è proprio il fatto che le basse temperature rallentano la dispersione degli aromi, quindi io conservo una miscela che mantiene tutte le sue qualità aromatiche. Quindi è un'abitudine che basta prenderle, no? Invece di mettere il barattolino lì sulla mensola, si mette in frigorifero, ecco.
Certo. Bene, abbiamo parlato di caffè, l'abbiamo fatto col mensile Star Bene, con Simona Lualdi, e saluto, ringrazio, e adesso vado a mettere sulla moca perché mi è venuta voglia di un caffettino, dai.